Radio Immagina.
Gli approfondimenti di Radio Immagina Live per tornare a parlare naturalmente di questa campagna elettorale. Vi ricordo l'appuntamento con il voto per il prossimo 25 di settembre. Buon pomeriggio e bentornato nei nostri studi all'onorevole Brando Benifei. Ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
E grazie per essere qui con noi. È capo delegazione italiana dei socialisti e democratici al Parlamento europeo, dove i lavori sono sospesi per il momento, giusto?
Sì, il Parlamento riprende a fine agosto, riprende un po' prima del Parlamento italiano la piena operatività, però finisce prima, quindi diciamo che questo caos elettorale lo stiamo seguendo da vicino dall'Italia e devo dire però che abbiamo ovviamente avuto contatti con i colleghi, con chi
mi
lavora
dice,
con noi a Bruxelles.
Mi dice qual è il sentire comune a Bruxelles?
Ma una scarsa comprensione
crisi.
Di come mai siamo arrivati qui. In fondo è un po' il punto che anche noi del PD abbiamo posto da subito. Incomprensibile tutto sommato questa scelta di far cadere un governo che aveva ultimi mesi di attività, ma decisivi per negoziare in Europa questioni fondamentali per l'Italia. Doveva completare un lavoro, pensiamo al grande impegno del PD sull'agenda sociale. Avevamo da fare alcune cose importanti per l'Italia, era il motivo per cui avevamo scelto di stare in un governo di unità nazionale. Quindi da Bruxelles diciamo sconcerto, incomprensione. Io ero negli Stati Uniti quando il governo è caduto, Draghi ha assegnato le dimissioni, ero in una missione del Parlamento europeo a Washington e anche lì devo dire che negli Stati Uniti c'erano appunto colleghi del Parlamento europeo e anche persone ovviamente americane, grande incomprensione di cosa sia successo. L'Italia ha dato un po' l'idea, come sempre accade purtroppo spesso nel nostro paese, di una democrazia fragile. Alla fine l'unico vero partito politico democratico, radicato, con come dire, una propria struttura democratica interna siamo noi, le altre sono formazioni personali e anche per questo quasi tutte, quindi lo vediamo anche in queste ore dove ci sono leader e leaderini che vogliono mettere insieme una sorta di terzo polo che non esiste.
Ecco, allora mi dica subito questo, Benifei, no? Perché leggo adesso qua sui vari siti, Repubblica e titolo, accordo fatto, Renzi Calenda guiderà la campagna, il Corriere della Sera, accordo Renzi Calenda, lascio che sia Carla a guidare la campagna, Lanza, Renzi Calenda, accordo per il terzo polo, e poi c'è La Stampa, Renzi, accordo raggiunto, Calenda guiderà la campagna elettorale. Che ne pensa di questa stretta di mano tra i due, che poi sono due ex, uno un segretario del Partito Democratico, un altro un esponente,
certo,
del Partito Democratico.
Mi chiedo quando Calenda si ricorderà di dire quello che ha detto ancora pochi giorni fa, che Renzi doveva scegliere fra la politica e il business, che aveva attività che erano incompatibili col fare il politico di primo piano. Si riferiva al tema dell'Arabia Saudita che a volte è emerso e insomma i toni erano veramente pesantissimi fra di loro, soprattutto da parte di Calenda nei confronti di Renzi. Renzi si è dimostrato, un politico che ha atteso alla fine una scelta da parte di Calenda, che evidentemente forse, poteva pensare che arrivasse lì, perché Calenda si è dimostrato davvero molto molto inaffidabile, è stato molto chiaro Enrico Letta, l'atteggiamento tenuto è inaccettabile, si stringe una mano, si firma un accordo che dice che ci saranno altri leader della coalizione di altri partiti, addirittura si dice, e Calenda lo aveva detto, ci saranno anche esponenti di partiti più lontani dalla sua posizione liberale, non saranno candidati negli uninominali, insomma si era trovato un accordo, io credo davvero frutto della paziente tessitura portata avanti dal PD, e lo ha detto bene Emma Bonino, incomprensibile quello che è accaduto. Io non penso che gli italiani l'abbiano capito, quei sondaggi negativi che leggiamo nei confronti di questo centrino è qualcosa di riscontrato anche nella realtà. Io ho avuto tante persone che avevano stima di Calenda, che lo trovavano una figura con delle posizioni che magari condividevano anche, ma hanno capito che in politica la totale inaffidabilità è qualcosa che non si può perdonare. Quindi sto sentendo ogni ora, ogni giorno persone che ci dicono che mi dicono: io questa volta voto per voi, mi impegno e giochiamocela fino in fondo per battere questa destra sovranista pericolosa. Fino a ieri lo diceva anche Calenda, dicendo che un voto a Italia Viva, che perseguiva l'idea di, un isolamento, di una corsa al centro autonoma, era un voto disperso. Lo ha scritto anche nei suoi frequenti tweet. Ora, che dire, buon lavoro a tutti, ma credo che il loro progetto abbia davvero un cortissimo respiro. La coalizione progressista, invece, anche con candidature che in queste ore sono emerse, Carlo Cottarelli, le tante donne, giovani che il nostro partito metterà in prima fila, le candidature della coalizione positive, Suma Oro, Ilaria Cucchi, quella è il nostro progetto e noi andremo avanti e sono sicuro che gli italiani ci premieranno.
Allora, Benifei, oggi con il suo aiuto vorrei parlare anche un po' del programma, no? Perché poi molto spesso, almeno quello che sento, no? Dire che sì, si parla tanto dei protagonisti, molto poco poi del programma dei vari partiti, e siamo qua per raccontare poi in particolare il programma del Partito Democratico, che mi sembra insomma metta al centro di tutto la scuola. Questo ha detto il segretario nazionale. Fra l'altro ricordiamo che sabato è prevista la direzione del Partito Democratico. Conoscere è potere, questo è il grande capitolo che poi accompagna le proposte sul tema istruzione. Rimettere al centro la scuola, si legge nel programma, significa ridare agli insegnanti la dignità e il ruolo che meritano, riportando nei prossimi 5 anni gli stipendi in linea con la media europea, una misura, leggo, che a regime costerà tra i 6 e gli 8 miliardi di euro da finanziare con le poste individuate all'interno del pacchetto. Del resto Letta ha ricordato come da Presidente del Consiglio, ha detto Letta, avevo preso l'impegno che non avrei tagliato di un euro la spesa in istruzione e così ho fatto, la chiave spiega è aggiungere, investire e non tagliare. Intanto c'è un contratto scaduto da 3 anni che deve essere rinnovato. Non rischiano queste di essere un po' sempre le solite proposte che poi si fanno in campagna elettorale, che poi lasciano il tempo che trovano? Vesto un po' i panni dell'avvocato del diavolo, Benifei.
Giusto, io penso che dobbiamo parlarci chiaramente. Se noi non diamo una forza anche poi delle scelte che facciamo in queste ore, in questi giorni così importanti per definire il nostro programma, le persone che vogliamo mandare in Parlamento, non saremo credibili. Sono proposte giuste, io credo che Enrico Letta abbia fatto molto bene, il nostro segretario, a dire chiaramente che noi vogliamo che gli insegnanti, pensiamo a quanti giovani che scelgono per vocazione, per convinzione, la strada dell'insegnamento e che oggi vivono, così come docenti di più lunga esperienza, situazioni di umiliazione, di precariato, di mancanza di stipendi adeguati quanto nel resto d'Europa. Io penso che il PD abbia davanti a sé un'enorme responsabilità, che non possiamo fallire, è un appello che faccio a tutto il gruppo dirigente. Noi dovremo fare un programma coraggioso, chiaro, come stiamo costruendo, e queste sono proposte finalmente nette, come c'è bisogno, e sono il frutto anche del lavoro che Letta, il nostro segretario, ha lanciato, ha portato avanti con le Agorà. Le Agorà ci hanno permesso di aprirci e di raccogliere posizioni nette. Dovremo fare in modo che anche le nostre candidature rappresentino questa innovazione. Quando parliamo di scuola, di università, vorrà dire che gli studenti delle scuole, delle università, compatibilmente col fatto che servono 25 anni per candidarsi, ma dovranno essere in lista i giovani, i precari. Dovremo fare in modo che la nostra rappresentanza parlamentare sia uno specchio anche dell'Italia che vogliamo costruire. È una sfida molto difficile nel contesto di una restrizione anche della rappresentanza parlamentare, che io non penso sia stata una cosa positiva per il paese, ma è la mia opinione, ma penso che il PD debba dare un segnale chiaro. Noi vogliamo che i giovani non solo siano argomento, l'università, il lavoro, penso alla grande battaglia che grazie al nostro segretario abbiamo fatto contro i tirocini non retribuiti, portata avanti finalmente ascoltati dal segretario, dai giovani democratici che hanno lanciato la campagna Lo Stage Non È Lavoro, una campagna, una proposta, questa, quella sulla scuola, finalmente chiara verso i giovani. Facciamo in modo che i giovani vadano anche a rappresentare loro stessi in Parlamento e che ci sia una rappresentanza parlamentare che sia un mix efficace di esperienze.
Allora, questo per quanto riguarda, Benifei, il capitolo scuola. Le altre priorità, una la ricordava, il lavoro, sono l'ambiente e i diritti, ma declinati in che modo?
Ma noi siamo molto convinti, lo abbiamo detto in tanti modi, anche con il lavoro del nostro gruppo dirigente, che queste dimensioni, abbiamo parlato di istruzione, ho accennato al tema lavoro, poi ambiente, diritti, non sono slegate, sono insieme. È lo spirito del Next Generation EU, del PNRR, quello che oggi sentiamo la Meloni dire che ha sempre sostenuto, cosa falsa. Io l'ho fatto una dichiarazione poco fa alle agenzie per dire che è falso. La Meloni, il suo partito in particolare, la Lega quasi quanto lei, hanno sempre osteggiato in Parlamento europeo 2020-2021 tutte le votazioni chiave per quel PNRR, il Next Generation EU, che ha proprio questa dimensione della unità fra lavoro, sociale, ambiente, diritti, l'idea europea che queste dimensioni, ci aggiungo quella dell'innovazione tecnologica in senso inclusivo, siano dimensioni di una nuova società, di un nuovo progetto di coesione sociale, che è un manifesto politico, ma è anche poi una pratica, progetti per combattere le disuguaglianze, per dare risposte. Penso ai primi bandi di questo piano che abbiamo ottenuto grazie alla nostra battaglia politica, che con le risorse europee oggi vanno a finanziare progetti per gli asili nido, per il ciclo dei rifiuti, per l'innovazione green, per la digitalizzazione, e finalmente lo abbiamo visto mettere in pratica. Dobbiamo essere certi che l'Italia non abbia un governo di destra estrema che non è in grado di affrontare questa sfida, perché non ci ha mai creduto, non ha mai voluto sostenere questo impegno neanche quando era il momento decisivo per il paese, pur di dare contro al governo del tempo.
Allora, oggi lei lo ricordava prima, la candidatura di Carlo Cottarelli, che interviene sulle pagine della Repubblica spiegando anche un po', no, il perché di questa sua candidatura con il Partito Democratico. Scrive Cottarelli che le prossime elezioni, quello del 25 aprile, saranno le più importanti che abbiamo avuto ormai del 25 settembre, che abbiamo avuto un lapsus
indicativo.
Sì, esattamente, le prossime elezioni sono le più importanti che abbiamo avuto da anni, dice Cottarelli, anche perché di fronte ci sono due visioni opposte del mondo, una progressista e una conservatrice. Poi lui insiste molto su una partita in particolare, che è quella del PNRR, no? Un capitolo, penso io, sul quale per esempio il partito di Giorgia Meloni spesso ha votato contro. Che rischi vede su questo? E soprattutto in Europa c'è preoccupazione in particolare su questo punto?
Sì, la preoccupazione c'è, dobbiamo essere chiari, non esiste veramente la possibilità che il PNRR si fermi di colpo e che sparisca tutto in un
Quindi
buco
sono
nero.
Sono dei fondi in qualche modo garantiti.
Questo grazie al nostro lavoro, non della destra, abbiamo messo in sicurezza, direi, queste risorse. Il problema è un altro, è non riuscire a completare un lavoro per spenderle efficacemente. Su questo devo dire che trovavamo anche un po' il senso del nostro impegno nel governo Draghi. Il governo Draghi noi l'abbiamo difeso non perché dovevamo santificare qualcuno, ci mancherebbe altro, ma perché in quel momento, in questo momento, Draghi era una garanzia di una battaglia in Europa per la lotta all'aumento del costo dell'energia, per combattere l'inflazione, per il tetto al prezzo del gas e per l'attuazione del PNRR in Italia con efficacia, con una garanzia di serietà, di impegno comune, che per l'Italia è particolarmente sentito anche da Bruxelles, dagli altri paesi europei. Perché? Perché l'Italia, grazie al nostro impegno, è il paese che nei prossimi 3 anni avrà la maggior fetta di questo piano di ripresa, la maggiore quantità di risorse, più di 200 miliardi di euro. Cifre mai viste dal nostro paese, che possono davvero ridisegnare il paese. Lo abbiamo iniziato a fare con delle primi bandi che sono usciti negli scorsi mesi. C'è un grande lavoro da fare, serve un governo che non sia in preda all'estremismo di destra nazionalista della Meloni, che allontana l'Italia dai paesi che contano, da quelli che guidano l'Europa, e l'avvicina ai suoi alleati. È un dato di fatto, la Meloni è la capa europea del partito del governo polacco, il governo di destra forte, radicale, che è un, insieme al governo di Orban, i governi che oggi bloccano le scelte per l'Europa, ad esempio le scelte sui temi migratori, che sono spesso strumentalizzati dalla destra. Quindi diciamo, paesi, governi non amici dell'Italia, che però sono i migliori amici di Giorgia Meloni. Capite che c'è qualcosa che non quadra rispetto all'interesse del paese. E penso che questo nodo debba essere messo in evidenza di fronte agli italiani.
Certo. Senta, ma un capitolo così importante come quello del PNRR, lei non pensa che dovrebbe essere, come dire, discusso, approfondito, spiegato meglio anche proprio agli elettori? Perché l'impressione che si ha è che spesso, insomma, si parla di tante cose a partire dalle alleanze, no? E poi sparisce dall'orizzonte un capitolo decisivo per la nostra crescita come questo. Forse entrare più nel merito delle questioni aiuterebbe anche, no, l'elettore a orientarsi in questa campagna elettorale.
Penso che il programma del Partito Democratico per le elezioni, di cui abbiamo iniziato a discutere oggi, sia il miglior modo per realizzare questa idea, cioè rendere più politico e più vicino alla concretezza delle persone, della loro vita, il piano di ripresa e resilienza, che è una grande scelta, diciamo, di compromesso politico, ma anche avanzato, finalmente un debito comune, finalmente la scelta di investire insieme, mettendosi insieme come europei, in un modo che non si era mai fatto prima, per rispondere alla pandemia, ma credo che sia la missione del PD, cosa che il governo Draghi non poteva fare, perché era un governo di unità nazionale, in questo aveva un limite oggettivo. Il PD può dare una forte impronta politica di missione, di direzione più forte che si poteva fare, di quanto si poteva fare in un governo di unità nazionale, all'idea del piano di ripresa. Quindi vuol dire esaltare le potenzialità di aumento dell'occupazione femminile e giovanile, la lotta alla inattività dei giovani, il sostegno a percorsi di formazione di qualità, lotta al cambiamento climatico, l'investimento green, la digitalizzazione inclusiva, quindi l'accesso a internet come diritto per tutti, e potrei andare avanti. Creare lavoro sostenendo la transizione ecologica e digitale, sostenere chi è in difficoltà, creare una società più uguale, più libera, più a misura di tutte le persone nelle loro diversità. Questo è il senso politico che noi possiamo imprimere con più forza anche in questo lavoro del piano di ripresa. Se gli italiani ci sceglieranno, io sono convinto che abbiamo tutto lo spazio in questo tempo, in questi 40 giorni di campagna elettorale, per far prevalere un'idea diversa da quella nazionalista, oscurantista, anti-italiana, secondo me, dal punto di vista degli interessi veri dell'Italia, che è quello di Giorgia Meloni.
Onorevole Benifei, senta, siamo in chiusura, poi c'è il grande capitolo, il grande problema astensione, no? Che riguarda non soltanto l'Italia, insomma, è un problema che riguarda le grandi democrazie europee in questo periodo storico. Lei non teme, penso per esempio anche a quello che è accaduto con Calenda, che tutto questo non possa produrre altra astensione, e soprattutto a un elettore indeciso oggi, che cosa direbbe per convincerlo a votare Partito Democratico il 25 settembre?
Io penso che dovremo combattere l'astensione su due fronti in cui si può presentare, anche fra di loro, possiamo dire, uniti, ma anche in qualche modo diversi. Da una parte c'è una astensione legata al sentire una politica che non sembra occuparsi delle persone, che sembra troppo distante, che non si capisce. Quindi abbiamo bisogno di arrivare, come dicevo, al cuore delle persone con messaggi forti, chiari sulla scuola, la salute, l'istruzione, la mobilità sostenibile. Dare carne viva politica, nel senso più nobile del termine, al piano di ripresa, che è un po', credo, un po' il nostro risultato anche del lavoro di questi anni, una strada nuova per l'Italia e per l'Europa. L'altro aspetto dell'astensione, che non si può sottovalutare ed è collegato, è la stanchezza con partiti che non si rinnovano. Il nostro segretario ha fatto un grande lavoro con una segreteria rinnovata, con gruppi dirigenti che hanno unito esperienza e competenze maturate nel tempo, con nuove forze. Credo che anche sarà importante presentare delle liste elettorali dove gli elettori possano dire: ecco, il Partito Democratico scommette sul futuro e non guarda solo ai risultati magari positivi e comunque da rivendicare del passato. È una sfida per tutti noi, soprattutto in questi giorni in cui dovremo prendere le decisioni sul programma e sulle nostre candidature. future.
Allora, lo ricordo, il capo delegazione italiana in socialisti e democratici al Parlamento europeo, l'onorevole Brando Benifei, grazie per essere stato con noi. Ricordo sabato l'appuntamento con la direzione del Partito Democratico che Radio Immagina rimanderà. Ci sentiamo nelle prossime settimane. Buona campagna elettorale.
Grazie, buon lavoro e buon pomeriggio a tutti.